Cari amici atei, Dio vi benedica. Questo messaggio è per voi, i nostri amici atei. Gloria al Signore. Io nella mia vita ho avuto occasione di incontrare atei, che era gente amichevole, educata, affabile, però, cioè come dire, sulla via della salvezza, però non ancora arrivati.
Come sono stata io anche per tanti anni, perché tante domande sono nella tua testa: perché succede questo? Perché Dio permette quello? Come può esistere un Dio se vedo questo nel mondo? Quindi avevo tante domande. Conclusione, ero atea.
Guarda, io sono d'accordo che con gli atei e persino certi nemici di Dio, che è troppa religione cristiana ufficiale non riesce a raggiungere e che praticamente se io fossi ateo non credo che mi convertirei facilmente. Tanto è forte il cattivo esempio di certo falso cristianesimo. In Brasile, per esempio, i gesuiti furono cacciati per avere solamente fatto, cioè facevano gli interessi degli sfruttatori latifondisti in Brasile e monopolizzavano i poveri operai, le risorse locali e furono cacciati dal Brasile per questo. Tanto che fu un papa che si chiamava Clemente XIV che li ha scomunicati. E oggi i numeri dei gesuiti, che fino a pochi anni fa erano 36.000 nel mondo, sono adesso 15.000. E a malapena i gesuiti potrebbero chiamarsi religiosi, visto che la loro ideologia, ho controllato, è il liberalismo, sono liberali, cioè loro tutto. Sono aperti a tutto questi qua. Credo che più che altro sono i rivali della massoneria. Cioè, anche teologicamente interpretano molto della Bibbia come allegorica. Prendono letteralmente quello che gli conviene e quello che non gli conviene è allegorico, come l'inferno, per esempio. Non c'è inferno, invece l'inferno c'è, è un luogo di esecuzione ed è anche caldo, come anche ha fatto il capo gesuita, che poi è diventato il capo dei gesuiti, credo che era capo dei gesuiti, che poi è diventato Papa Francesco dalla Pacciamama. Gesù ha avuto molto da dire riguardo a queste religioni false. E consiglio agli atei che perdono la fede per questa gente di studiare il messaggio di Gesù, che Gesù ha dato a questa categoria di religiosi, nel capitolo 23 del Vangelo di Matteo. Studiatelo bene, quello che Gesù pensa di certe religioni. E lì nel Matteo 23 è il capitolo che lì trovate il motivo per cui questi religiosi lo fecero crocifiggere. Capisci, Angela?
Sì, e non credo che si tratta solo di gesuiti, perché mi ricordo quando ero piccola, nella mia città c'erano i cattolici, i protestanti, ortodossi, e credevo che
E tu eri
tutti
calvinista riformata, no?
ero, in nome ero, perché nel mio cuore non capivo
Cioè,
niente.
eri una ragazza da riformatorio, insomma.
Da riformare.
Sai cos'è il
Comunque,
riformatorio?
no.
È una specie di carcere
Ah,
giovanile.
sì, riformatorio. Comunque, vedevo in queste chiese, in tutte, di qualsiasi religione, vedevo tanta ipocrisia e gente falsa, compreso miei nonni che andavano ogni domenica in chiesa durante la settimana, bestemmiavano e pensavo, ma se questa è fede, religione, io non la voglio, è ipocrisia.
Chi vuole convertirsi?
Sì, quindi non vedevo un buon esempio in tutte le chiese, mi sembrava che è una cosa falsa, solo domenica mattina tutti santi, durante la settimana era come tutto noi, tutti noi, tutto il resto del mondo. E per questo non credevo in Dio.
Sì, stiamo parlando di queste cose, fratelli, perché questo messaggio è dedicato agli atei, agli amici atei. Cioè andiamo alle ragioni. Stamattina vorrei andare, stamattina qui in Sud America, questo pomeriggio in Italia, vorrei andare, questa notte in Giappone, abbiamo dei fratelli anche lì. Vorremmo andare in questo messaggio alle radici perché gli atei, certi atei, rimangano atei e perché i cristiani, certi cristiani, certi religiosi non riescono a raggiungere gli atei, anzi li fanno scappare. Invece di correre da Gesù per salvarsi, scappano dalla religione per salvarsi dalle religioni. Perché? Vogliamo andare alle radici. Questo che stiamo elencando qui sono alcuni dei motivi che gli atei scappano. non c'è molto che noi possiamo fare, tranne che cioè uno si fa la domanda, allora che facciamo? Abbiamo capito questi problemi, che fare? Ma il credente deve dare un esempio personale del vero Cristo, del vero Vangelo, e non di certa religione secolare, del cristianesimo finto e politicizzato. Vediamo il cristianesimo nelle profezie bibliche del tempo della fine. La Bibbia dice che manderà, Dio manderà, autorizzerà, permetterà un politico mondiale, che la Bibbia chiama la bestia, un antidio, un anticristo, un'antiverità, per punire la Chiesa falsa e purgare la Chiesa disubbidiente, separare la vera dalla falsa e inoltre prenderà potere politico mondiale. Dio lo userà come punizione contro quelle religioni false che hanno dimenticato Dio e quest'uomo, che la Bibbia chiama la bestia, avrà un nome come, che so, Hitler, Stalin, avrà il suo nome, no? Stavo dicendo, Dio userà questo uomo che si chiama la bestia come punizione contro le religioni false che hanno dimenticato Dio e li distruggerà e purgherà le religioni della Laodicea, quelle mezzo cuore, e insegnerà a come vincere il diavolo, i cristiani veri, quindi la Chiesa è divisa un po' in tre parti in questo caso. E quindi, oltre a punire la Chiesa falsa, purgare la Chiesa mezzo cuore, per buona misura perseguiterà anche la Chiesa vera. La Chiesa vera però, siccome è vera, la Chiesa vera è abbastanza rara. Chiesa vera la riconoscete, sono quelli che evangelizzano in continuazione, quelli che amano i fratelli, quelli che aprono il cuore ai fratelli, quelli che sono in unità con i fratelli. Può essere, Chiesa può essere un gruppo qualsiasi, capito? Speriamo di essere tra queste vere, o può essere cristiani individuali. Cioè, vediamo nella Bibbia, c'è una chiesa che si chiama la Chiesa Morta nella Bibbia. Apocalisse 3:1, e Gesù dice: in questa chiesa morta c'ho alcuni che cammineranno con me vestiti di bianco, sposa di Cristo. Nella chiesa morta di Apocalisse 3:1 ci sono alcuni che sono sposa di Cristo. Quindi mai disprezzare i cattolici, i protestanti, il bene e il male c'è un po' dappertutto. Anche nella chiesa di Gesù c'era un Giuda e nella chiesa delle capre dei farisei c'era un Saulo di Tarso, Paolo, va bene? Allora, chi fosse ateo, chi ci sta ascoltando, perché questo lo metteremo su internet, può leggere tutto questo di cui sto parlando nelle profezie. Allora, Angelina, andiamo a Apocalisse 13. Ti ho
Sì,
dato alcune scritture, vero? Ce le hai lì?
ce le ho, sì.
Allora, andiamo alla prima, Apocalisse 13, 1, poi 6 e 7. Poi vidi una bestia, verso 6, ed essa...
Ed essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli e di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Apocalisse 13, 1 a 7.
Bene, i fratelli che hanno fatto il corso biblico, queste cose le sanno quasi a memoria, e ricordatevi che sto parlando ai futuri fratelli, gli
Amen.
amici atei, quegli atei simpatici che li vedi, che prima o poi saranno fratelli, io li chiamo fratelli, mettendo in chiaro che lo diverranno,
Sì.
per grazia di Dio. Gesù ci avvertì di questo terribile periodo, il quale io credo verrà presto, è chiamata la tribolazione. Angelina, Matteo 24, 21.
Perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non vi è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Matteo 24, 21.
Capito, fratelli nuovi, amici nuovi? E più che chiamarvi ati, voglio chiamarvi amici nuovi. Vabbè, ma è la prima volta che magari ci ascoltate su internet. Lasciatemi che mi presenti. Io non sono religioso, va bene? Quella religione che ha fatto crocifiggere Gesù, io la odio la religione. Amo i religiosi, speriamo che si convertano, va bene? Però...
Ma vedi, io non sapevo questa differenza. Uno che crede in Gesù, in Dio, non è automaticamente un religioso?
Beh, dipende cosa interpreti per religione. Cioè, i farisei erano religiosi e E qualcuno può pensare che è un cristiano vero e religioso, però in realtà nella Bibbia questo non lo dice da nessuna parte. Gesù non ha mai detto io sono il religioso mandato da Dio. Una cretinata così non l'ha mai detta. Giacomo dice la religione è aiutare i poveri, aiutare le vedove. Quindi la religione è un po' un lavoro sociale,
Ah.
un pezzo di pane qui, un pezzo di pane là, ma non è che con la religione puoi vincere il mondo, vincere gli atei.
Ma io l'ho fatto questa settimana. Siamo
Ecco.
andati a visitare delle famiglie povere e portare delle
Ma
cose.
questo è il nostro dovere. Non si può predicare il Vangelo agli stomachi vuoti.
Ah, ok, quindi va bene farlo. Non è
No,
che
va,
sono religiosa perché
no,
l'ho
no,
fatto.
no. No, perché va bene, questo mostra che il tuo amore è vero.
Infatti, sai una cosa bella che è successa? Perché queste famiglie che abbiamo visitato sta settimana abbiamo portato alimenti, anche soldi, li conoscevamo da prima, siamo andati prima per aiutarli. Una di queste, una donna con 3 figli minorenni, non aveva una casa dove vivere, qualcuno l'aiutava per un periodo in una casa. L'ultima volta che l'abbiamo vista abbiamo pregato che il Signore provvede casa per lei e per i figli, e stavolta siamo andati 3 giorni fa. Ha detto che il Signore ha risposto alla preghiera e il municipio le ha offerto una casa e
Wow.
si stanno spostando con i figli a vivere in un'altra città. Hanno casa che appartiene a loro adesso. Era
Gloria a
così
Dio.
contenta e dava la gloria a Dio. Ha capito che è stato Dio la preghiera che ha
Gloria a Dio.
funzionato.
Quello grande non è più con lei?
Ha 17 anni e ha detto che starà un periodo con la nonna che è anziana per aiutarla.
Sì, figli grandi, ricordiamoci che se Gesù non ti chiama a fare missionario, come Pietro e Paolo di qua e di là per il mondo, missionario dico, e non Lazzarone. Allora i figli grandi sono tenuti biblicamente ad aiutare i genitori, aiutare i fratelli più giovani, dare una mano in casa. Chiusa
Sì,
parentesi.
amen. Sì.
Insomma, quando sorgerà questo despota politico, lui controllerà il mondo, controllerà tutto, sarà una specie di nuovo Stalin e Hitler messo insieme, solamente molto più scaltro, molto più saggio. Va bene? E quindi metterà in piedi questo politico, dice le profezie dicono, una piccola coalizione politica che si espanderà a macchia d'olio e alla fine diventerà mondiale. Ma leggiamo nella Bibbia perché i nuovi amici, parentesi atei,
Sì.
non ci crederebbero se non lo leggiamo nella Bibbia. E alcuni non neanche se è scritto nella Bibbia, ma la Bibbia è l'unico libro che si può credere, cari amici. Allora, leggiamo di quello che ho detto, vediamolo nella Bibbia, Apocalisse 13, 3 a 5, e vidi che tutta la terra, Angela?
E vidi che tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia e
Ok, 4.
adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere contro di lei? E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu dato potere di agire per 42 mesi. Apocalisse 13, 3 a 5.
Ecco, 42 mesi, 3 anni e mezzo. La Bibbia ci dice che questo politico avrà potere 3 anni e mezzo. Il comunismo, in Russia è durato 70 anni. Il capitalismo americano, 250 anni circa, ma ormai sta morendo. Quindi questo qua, perché Gesù ha detto in Matteo 24-22, se quei giorni non fossero accorciati nessuno sopravviverebbe, perché la Bibbia dice ci saranno guerre atomiche. Accorciato a quanto, Angela?
42 mesi.
42 mesi. Grazie
Grazie a Dio che solo 3 anni e mezzo.
a Dio. Il governo mondiale di più breve durata che sia mai esistito. E comunque non durerà neanche 42 mesi, ancora più corto, perché questi 42 mesi lui farà guerre con tutti quanti nel mondo che non si sottomettono. E io ho calcolato che il suo potere veramente mondiale sarà circa una settimana, due, più 45 giorni che viene distrutto in Armageddon. Sto correndo un po' veloce, amici nuovi. Questo potete vederlo e potete richiedere il corso biblico che Angela manda gratis, non c'è da pagare niente. Tutto
Giusto.
pagato da Gesù e i
Sì.
fratelli che volontariamente
Sì.
ci aiutano senza che nessuno gli chieda niente.
How do you know that the shortening will not be of the 42 months? How do you know the shortening isn't 42 months?
Adueno?
Quando dice che saranno accorciati, come lo sai? Months. Come lo sai che saranno accorciati a 42 mesi?
Sì, ho detto neanche a 42 mesi, ho detto una settimana.
Even shorter.
Una settimana,
shorter,
due.
The worldwide empire of the Antichrist will be only a week or two.
Come ci arrivo lì? Lui dice, come lo sai?
How do you know?
Beh, semplicemente perché l'ira di Dio segue il rapimento, l'abbiamo dimostrato nel corso biblico, e l'ira di Dio è suddivisa in sette coppe, e vediamo che la Babilonia, che secondo me è l'America, viene distrutta alla settima coppa di Apocalisse 16, e quindi rimane pochi giorni dei 30 giorni, la settima coppia sul finire. Lì comincia il governo mondiale dell'Anticristo, dura secondo me una settimana circa.
Grazie a Dio.
E dopodiché viene Armageddon, 45 giorni. Quindi veramente sono state accorciate. Prima 45 tre anni e mezzo, 42 mesi di guerre, tribolazioni, però diciamo in una parte del mondo dove lui governa l'Europa, la Russia, Magog. E poi per una settimana circa in tutto il mondo, però arriva Armageddon, arrivano i nostri a cavallo di un cavallo e d'Armageddon. È chiaro fino a qui, Angelina?
Per me sì, perché conosco le profezie, però come tu hai detto, quelli che vogliono approfondire ci scrivete e vi invio il link dove entriamo in dettaglio con le scritture adatte.
Allora, torniamo al punto.
Sì.
Non facciamo colpa a un ateo che non si converte, per il motivo che tanta della cosiddetta Chiesa è più un esempio di perdere la fede che di acquistarla. Io non darei colpa agli atei di questo. Darei colpa alla Chiesa addormentata. Io sono cresciuto in una famiglia di atei comunisti. Mio padre era un ferreo stalinista, fino al giorno che si è salvato, è diventato cristiano. E io, diciamo, ero un ateo fino all'età di 9 anni. Mi sono convertito a 9 anni. Va bene.
Eri ateo?
Sì, fino a 9 anni.
Ma come puoi essere ateo fino a 9 anni? Un bambino non sa di essere ateo a 9 anni.
No, io non lo sapevo di essere ateo.
Perché non capisce cos'è l'ateismo.
Però non credendo in Gesù, non predicando Gesù, ero una specie di ateo. Cioè non ero salvato, insomma. Se non ateo, almeno non salvato.
Sì, ok. Perché un bambino non capisce niente di queste cose. Non crede nell'agnosticismo, nell'ateismo. Non capisce.
Non crede, vabbè, crede in niente, quindi non è cristiano.
Okay.
E poi Dio si prende la cura di lui.
Ok, in quel senso eri ateo, ok.
Quindi, poi cosa è successo? A 9 anni ho avuto un'esperienza con Gesù, un'esperienza di paradiso, che mi ha cambiato la vita. L'ho raccontato diverse volte anche alla radio. Ancora oggi ne ho un vivido ricordo di questa esperienza di paradiso che ho avuto. Guarda, posso dire che l'esperienza del vero Gesù Cristo abbiamo poco a che fare con certe religioni piene di reliquie, piene di cadaveri negli edifici, dei santi, come di certe chiese di oggi. Niente contro i cadaveri, ma perché non li portano in un campo santo, come faceva la prima chiesa cristiana? Altrimenti i taluni potrebbero, chissà, adorare i cadaveri invece del Gesù vivo.
Oh, sì.
Adorare i cadaveri morti invece del Gesù vivo. Il santo, se era santo, sarà in cielo. Quel cadavere non c'entra niente in mezzo ai vivi, in mezzo alla Chiesa. Abbiate pazienza con me, anche voi amici religiosi. Però il fatto che a me questi vostri cadaveri mi fanno perdere l'ispirazione. Comunque, fate come volete. Ogni religione va per la sua via. Massimo rispetto, ma io dico, stiamo nella Bibbia. Nella Bibbia dei cadaveri non ce n'erano in nessuna chiesa. Si seppellivano e ciao. Allora, amici atei, non è Gesù che vi ha ingannato finora, ma forse solo certe religioni baldracche. Quindi non prendetevela con Dio, non rimanete atei contro Dio, dovete ateizzarvi contro le religioni false, semmai. Quindi, cari amici, non prendiamocelo col Signore per i mali, per quei mali che i nemici di Dio, i farisei antichi, quelli moderni, hanno fatto, va bene? Ormai certi capi religiosi, e non parlo dei fedeli sinceri cristiani che sono dappertutto, ormai i capi religiosi sono solo l'ombra del vero cristianesimo. Dio aiuti noi a non cadere in certe religioni bancarie che credono nelle cose finanziarie, che la religione sia un modo di fare finanze, cioè è un ritorno al vecchio idolo biblico di Baal, oggi tradotto in materialismo, ossia il Dio delle ricchezze. Angela, c'è una scrittura lì? Perché la parola dice in Giacomo 2:24.
Se nella vostra adunanza entra un uomo con un anello d'oro, vestito splendidamente, e vi entra pure un povero vestito malamente, e voi avete riguardo a quello che veste elegantemente, e gli dite, tu siedi qua al posto d'onore, e al povero dite, tu statene là in piedi, o siedi in terra accanto al mio sgabello. Non state forse usando un trattamento diverso e giudicando in base a ragionamenti malvagi? Giacomo 2:2-4.
Gloria al Signore, gloria a Dio. Quindi la Bibbia è contraria all'ipocrisia religiosa. La Bibbia dice che Gesù ci ha perdonato tutti i peccati. Questo è interessante per gli atei, perché vede queste religioni che li condannano e dice no, non mi interessa. Il fatto è che quando le religioni vi condannano, ditegli queste religioni, cari religiosi, Gesù mi ha già perdonato tutti i peccati, passati, presenti e futuro, al solo prezzo di un pentimento sincero. Tutto lì. Non servono religioni baldracche, solo Gesù. La religione che invece cerca sempre di mettersi nel mezzo, come mediatrice, ausiliatrice, intermediaria, e prendersi tutta la gloria, non c'entra niente con il Signore. È una religione imbrogliona, come quella dei farisei. Così dice 1 Giovanni 1:7.
Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. 1 Giovanni 1:7.
Tutto qua. Il suo sangue ci purifica, punto e basta. Non il sangue della religione A o religione B, o l'acqua di qua o l'acqua di là. È Gesù, quindi né più né meno. Quindi non hai nessun bisogno di diventare religioso, virgolette, o cattolico, o protestante, o buddista, o pacciamamo. Gesù basta ed avanza. Non vai in cielo perché sei cattolico o protestante. Ma anche se lo sei, puoi andare in cielo, però devi guardare Gesù. Vabbè, come quelli che vanno davanti a una statua e vengono guariti. Perché in quel momento lì hanno guardato Gesù da qualche parte nel loro cuore. E Gesù per compassione li guarisce, non per il marmo della statua. Tutto qua. E allora non c'è nessun bisogno di diventare religioso. Se lo sei, va bene. Va bene. Pazienza. Cioè, anche i farisei ai tempi di Gesù si salvavano. Ma dovevano guardare Gesù però. Va bene, quindi non è la religione che ha pagato per i nostri, i vostri, i miei e i tuoi peccati, no, ma solo e solo Gesù Cristo. E anche se tutte le religioni vi maledicessero, vi scomunicano, e spesso lo fanno, perché magari non gli facciamo da reggicoda, ricordatevi, Gesù vi ama, amici atei, vi salva. E vi salva anche prima di certi eccelsi religiosi sui piedistalli, come è scritto. Matteo 21, 31, poi 45 e 46. E Gesù disse a loro?
E Gesù disse a loro, io vi dico in verità, i pubblicani e le prostitute entrano prima di voi nel regno di Dio. 45. I capi dei sacerdoti e i farisei, udite le sue parabole, capirono che parlava di loro e cercavano di prenderlo, ma ebbero paura della folla che lo riteneva un profeta. Matteo 21, 31, 45, 46.
Ecco, spiattegliategli in faccia queste scritture, sto parlando agli amici atei, diteglielo, che persino le prostitute che si pentono vanno nel regno di Dio prima di quei religiosi. Gli ha detto Gesù, Matteo 21, 31. Va bene, non fatevi mettere in soggezione, in inferiorità. Sono loro gli inferiori. E Gesù ha pagato per tutti i nostri mali e quelli del mondo. È per questo che diventiamo figli di Dio e non siamo più atei. Per questo che diventiamo salvati. Un ateo muore e non sa dove va. Ma il cristiano di Gesù sa che va con Gesù. Giovanni 1,12 dice a tutti quelli che l'hanno ricevuto, ricevuto cose, Cristo, il suo spirito, e gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Alleluia.
Amen. Amen.
Guarda, qualche amico ateo chiederà, e come si fa tutto questo? Cosa faccio io adesso? Amico, è la cosa più facile. Basta che ricevi lo Spirito Santo. Cari amici atei, ascoltate, è a voi che voglio parlare. Una volta che abbiamo ricevuto lo Spirito Santo di Cristo, la parola di Dio ci dice che siamo divenuti santi. Non c'è nessun bisogno di alcuna canonizzazione, virgolette. Anche questa è roba inventata dagli uomini. E se non ci credete, leggiamolo insieme. Vai, Angela, 1 Pietro 2,9.
Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa.
Una gente santa.
1 Pietro 2,9.
Capito? Quella Bibbia dice, voi, credenti, siete santi. Voi adesso, oggi, qui, stamattina, non c'è bisogno di canonizzare dopo anni. Queste sono sciocchezze religiose. Efesini 2,19.
Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Efesini 2,19.
Capito? Fratelli, amici, atei, che convertendovi siamo fratelli. Capito? Siete, nel momento in cui credete in Gesù, diventate concittadini dei santi, Matteo 10,25.
Basti al discepolo essere come il suo maestro e al servo essere come il suo signore.
Capito? Il discepolo è come il suo maestro. Esattamente. E com'è Gesù? Gesù è santo. E che certi capi religiosi non vengano a scocciarci con le loro balle inventate. Va bene?
Amen.
Non fatevi scocciare dalla religiosità, che è un mestiere. Religione è un mestiere, come il politico, come il banchiere, specialmente i banchieri. Diventiamo santi nel momento che crediamo. Com'è possibile? È possibile, è possibile, perché sta scritto, 1 Giovanni 3, 1-2.
Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. 1 Giovanni 3, 1 e 2.
Nel momento che ci salviamo, siamo simili a Lui, siamo simili a Gesù. Non c'è bisogno di una religione sgangherata, falsa e imbrogliona che mi viene a dire che è solamente il santo, quello là che gli hanno fatto la statua. Vedi quella statua lì che tutti vanno lì a leccare le dita dei piedi? No! Falso! Io sono santo, tu, chiunque crede. Oh, insomma. Sto parlando agli amici atei, che questo è il loro linguaggio, quindi... Amici col cervello lavato dalla religione, portate pazienza, non sono qui a... Questo no... Se vi offende, amici religiosi, è perché state ascoltando un messaggio che non è per voi. Non sto parlando a voi religioni, sto parlando agli atei. E questo è il linguaggio che io ho imparato nell'università, nella scuola teologica delle strade. Per le strade ho imparato questa lingua. È così che raggiungi gli atei, non con le cretinate religiose, con le candeline e il fumo negli occhi. Ovviamente diventiamo santi, ok, ma non significa che diventiamo Dio onnipotente, ma che semplicemente diventiamo come il Gesù figlio dell'uomo, santo, immortale, eterno, pieno di doni divini, che ha camminato sulla terra, ha camminato sulle acque, è volato in cielo, assunto. Vedi Marco 16, 19, cosa dice? Gesù fu assunto in cielo. Gesù, non dice il santo di qui, il santo di là, la santa Lina della nonna. Gesù. E basta. Non mi scocciate, per cortesia, con le vostre religioni. E allora, quando diventiamo santi, quando diventiamo salvati, non è che diventiamo il figlio unigenito, no. Ma certamente diventiamo figli di Dio, nati di nuovo per lo Spirito Santo, come è scritto 1 Giovanni 3,2. Carissimi, siamo figli di Dio. Vedi anche Giovanni 3,3. Nato di nuovo. Ovviamente nessuno di noi vuole sentirsi peccatore.
No.
Perché vedi, oggi molti atei dicono, oh, mi dicono che sono peccatore. Ma sta tranquillo. Questi religiosi sono più peccatori della prostituta, l'ha detto Gesù. Perché va a scappare la gente dal Signore, dalla salvezza. Resta il fatto che nessun ateo dubiterà che viviamo in un mondo caduto, fallito. Adesso voglio parlare di qualcos'altro anche. Stacchiamoci un attimo dalla religione, per cortesia, perché lì è un pozzo nero. Cioè, gli atei è una cosa che... Vabbè, un ateo non crede in Dio, va bene, non crede magari neanche nel peccato, che peccato sia una parola religiosa. Ma resta il fatto che, cioè, anche gli atei possono vedere che viviamo in un mondo, se non vogliamo chiamarlo peccatore, chiamiamolo un mondo caduto, fallito, depresso, malvagio di più, guerrafondaio di più, di cane mangia cane, lupo mangia lupo, capra mangia capra, caprone mangia caprone, multinazionalista che mangia multinazionalista, politico mangia politico. Se non ci fosse un Dio di amore e un Cristo Salvatore, dico, amici atei, dovremmo inventarli. In un mondo conciato così, cosa me ne faccio di Charles Darwin e dei fascisti e dei comunisti? Non posso neanche lustrarmi le scarpe con quelle ideologie. Ci vuole un Salvatore. Cristo. Quel Cristo che le religioni hanno tanto diffamato che gli atei non lo vogliono. La prima chiesa era così innamorata di Gesù, era un tale esempio che gli atei si sono convertiti e Roma è diventato l'impero cristiano. Ma con queste religioni vomitevoli di oggi, speriamo di non essere di quelli, va bene, fanno scappare gli atei da Gesù invece di accorrere. Chiudete quei cimiteri pieni di cadaveri chiamati edifici di chiesa e andiamo nelle strade come Gesù a cercare le pecorelle che si credono atee ma che sono potenziali figli di Dio. Guarda,
amen. Grazie.
La linfa vitale di questo mondo baldracco, questo mondo chiamiamolo prostituto, sono i soldi, questa è la linfa. Con un sistema bancario mondiale che ormai... lo hanno capito anche i ciechi, solo vuole strangolare o almeno ridurre a poveri schiavi, tutti quanti. E questo con collaborazione attiva di tanti politici e dei media, tutti portacoda di questo sistema e sulla loro busta paga. Possiamo anche non chiamare i mali del mondo come peccato, se suonasse troppo religioso, ma resta il fatto che tutti i mali del mondo provengono da chi non ha l'amore di Dio nel cuore. E questi mali ci dividono dal Dio di amore. Questi peccati o questi mali, come vogliamo chiamarli, ci dividono, ci separano dal Dio di amore che il mondo, cioè i mali che il mondo crea, ci separano da Dio. Ma certo chi ha occhi per vedere sarà d'accordo di chiamare i mali del mondo... per quello che sono, in base agli effetti sappiamo che sono mali. E allora facciamolo. Guardiamo i peccati del mondo, che se preferite li chiamiamo i mali. La malvagità del mondo, lo spirito guerrafondaio, l'oppressione dei poveri, è il contrario dell'amore di Gesù nel Vangelo, la schiavizzazione dei deboli, la manipolazione dei popoli da parte dei politici e dalla cosiddetta elite multinazionali, quelli che viaggiano su yacht pieni di barche, pieni di prostitute che si mascherano, questi multinazionalisti si mascherano, di filantropi, la loro maschera. Scusate se non faccio i nomi e cognomi di questa gente, non metto le foto, come tutti sanno, siamo in pieno regime di censura che solo potrà peggiorare. Ma anche senza andare dai banchieri mondiali, e adesso se possiamo girare i binocoli magari anche verso casa nostra, cioè, cercando di spiegare qui perché il mondo ha bisogno di Cristo. Dice, ah, è colpa delle multinazionali, le banche. Calma, anche a casa nostra troviamo troppo spesso quelli che la Bibbia chiama peccati. C'è disonestà, c'è adulterio, c'è violenza, c'è avidità, slealtà. C'è chi non vede l'ora che muoiono i genitori per prendersi quello che loro, con il loro lavoro, ci sono sudato. Ma a parte di puntare il dito contro i soliti sospetti, come per esempio il sistema bancario, multinazionali e politici, guardiamoci onestamente in uno specchio. Il migliore specchio che esiste qual è? La parola di Dio. Questo è il migliore specchio, non fallisce. Il Vangelo. Com'è che ci vediamo riflessi? Guardiamo nelle nostre stesse case. E non solamente ai peccati delle multinazionali, dei politici, guardiamoci noi allo specchio e troveremo che magari su scala minore siamo tutti colpevoli di tanti peccati. Gli stessi peccati dei pezzi grossi, e loro in grande, loro scatenano guerre e noi facciamo male alla moglie, al marito, i figli non rispettano i genitori. E allora, se ancora non vogliamo chiamarli peccati, ok, chiamiamoli errori, forse a volte orrori. Il fatto è che se Cristo non ci fosse, ce lo dovremmo inventare. Il fatto è che se tu vuoi che una persona ti perdoni, gli devi confessare i tuoi misfatti. Poi, se la persona veramente ti ama, ti perdonerà. Come tanti dei nostri fratelli, tanti, insomma, alcuni ci hanno scritto, anche mogli che hanno commesso adulterio, e hanno detto deve andare a confessare al marito, ma quello mi divorzia. Mieti quel che è seminato, invece il marito l'ha perdonato. Gloria a Dio.
Amen, sì.
Matteo 6, 12 a 14, Angelina, cosa dice?
Rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi.
Alleluia.
Matteo 6, 12 e 14.
Quindi, amici atei, se vogliamo che Dio ci perdoni, dobbiamo confessarli e dobbiamo perdonare gli altri, perché saremo perdonati come noi perdoniamo. Infatti, nessuno che sia evidentemente colpevole è mai stato perdonato, né da un amico in un tribunale e non prima di confessare. Quindi un amico non ti perdona neanche se fossi in un, diciamo, in un tribunale, un giudice favorevole, un amico, no, non ti perdona se non confessi, se non lo ammetti. Quindi la confessione è un grande beneficio in tribunale. È anche un amico qualsiasi, se va là gli confessi un peccato, se è veramente amico, ti perdona, è così anche Dio. Dio vuole perdonarci. Ma prima dobbiamo confessare a lui o alla persona che chiediamo perdono. C'è gente che pensa che il perdono è una cosa religiosa. No, no, anche tra atei. Se tu commetti una cosa contro la moglie, se glielo confessi, la moglie, se veramente ti ama, ti perdonerà.
Sì, è vero,
Se
sì.
non ti perdona, non ti ama veramente e allora è finita la storia d'amore. Però il fatto è che, come vediamo a 1 Giovanni 1,9, Dio ci perdona sempre. Come dice quella scrittura, Angelina, ce l'hai lì, no?
Sì, se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. 1 Giovanni 1,9.
Che liberazione, fratelli,
Sì, è
che
vero.
liberazione.
Vero, sì.
Il Signore, quando confessiamo, ci perdona sempre, 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 sempre. Gloria a Dio, il Signore non è come il mondo. E allora a quel punto potremo presentarci davanti a Dio e ricevere il suo promesso. Cosa ha promesso? Il suo perdono, la sua pace nel nostro cuore, la sua felicità. ci daranno scopo nella vita. Forse adesso sei ateo e dice che farò con la mia vita quando mi ammalo, quando sono vecchio, quando la pensione magari non c'è. Dio ti darà uno scopo, Dio ti prenderà cura di te. E allora, dopo che sei diventato cristiano, non religioso, cristiano, allora la vita diventerà degna di essere vissuta e senza più essere parte del solito tran-tran, del sistema moderno, intorno a noi, dove è così facile diventare una rotellina di un ingranaggio bestiale ed odioso, il mondo intorno a noi. Ultimamente il mondo ci dice: per essere felice non devi possedere niente.
Ah sì, la nuova formula della felicità.
La ingorda elite vuole proprio tutto. Tu per essere felice non devi possedere niente. Loro invece devono possedere tutto. Hai capito?
Allora non si applica.
Hai capito come che grande esempio? Invece la Bibbia, Gesù dice dare l'esempio. E allora, cioè loro, l'elite per essere felice ha bisogno che tutto il mondo, tutti i popoli dovrebbero essere loro schiavi e loro come nuovi capò, come nei campi di concentramento, loro saranno felici solo se controllano tutto. Tu per essere felice devi farti controllare. Questo è il mondo, la direzione che il mondo sta andando. E ci sarà un grande capo, la Bibbia lo chiama la bestia, un politico che deve sorgere. Attualmente c'è qualcosa che costruiscono nel mondo, Angela, cos'è? C'è una grande costruzione nel mondo. Guardati intorno. È in costruzione il più grande campo di concentramento di sempre.
E dove?
Si chiama il mondo intero.
Ah.
Sto costruendo il diavolo. Non serve costruire nuove Auschwitz. Il mondo che viene sarà anche peggio. Già ci sono le avvisaglie. Basta sapere interpretare le notizie. Quindi non solo leggere la Bibbia, ma anche se leggi i giornali, conoscendo un po' le profezie della Bibbia, vedi che queste profezie si stanno materializzando. Il pensiero unico scritto nella Bibbia si sta materializzando. Però non vogliamo scoraggiare e parlare solo delle brutte notizie, giusto?
Giusto.
Andiamo
giusto
alle buone notizie. Cos'è che dice Gesù, Giovanni 8, 31 a 36? Dice: Gesù disse a loro, allora?
Gesù disse allora a quelli che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. 36. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Giovanni 8, 31 a 36.
Alleluia.
Amen.
Che bel messaggio per un ateo. Chi ero ateo prima della salvezza? Era un bambino ateo. Per quanto ateo un bambino può essere, non ero salvato.
Sì.
La vera libertà può solo cominciare nel cuore, dall'anima, nel nostro spirito, nelle nostre menti. La vera libertà può solo cominciare lì. Il denaro che il mondo ci insegna ad adorare direttamente o indirettamente, e che pure il denaro ha la sua importanza, ci mancherebbe altro, lo usiamo anche noi tutti, però viene dopo di questi. Per questo motivo che vi sono dei ricconi che sono depressi, ossessi, ossessionati. E ricconi però, ho sentito che commettono anche un suicidio. Sono arrivati nel luogo dove il mondo diceva loro che sarebbero stati felici, ma morti di fame e di sete nello spirito, continuano sempre a cercare uno yacht migliore, una prostituta più alla moda, uno champagne più caro. Ma questi ricconi sono i più grandi mendicanti. I più grandi poveri del mondo sono quelli che non sanno neanche di essere poveri. Penso che i soldi li faranno felici. Non gli bastano più i loro aerei privati, le loro droghe, il sesso pervertito, e ce ne hanno tanto quanto vogliono. Hanno scoperto che quando non sono sotto l'effetto di queste cose suggestive, queste cose illusorie. Il povero miliardario è succube dei suoi capi, dei suoi demoni.
Oh.
E allora, cari amici, non seguiamo quella strada che porta, dice la Bibbia, alla morte eterna. Come la droga, l'alcolismo, la carne può solo soddisfare la carne. E questo solo brevemente, solo fino alla prossima bottiglia, alla prossima siringa di droga,
sì,
alla prossima prostituta, al prossimo inganno. Ma prima o poi tutti gli autobus giungono al capolinea. E così anche la nostra vita. Cari fratelli e amici atei, ascoltate, cari fratelli cristiani e amici atei, ma amici atei, io voglio vedervi fratelli. Prima che finisca questo messaggio, io vorrei che diventiamo tutti fratelli. Cari amici, solo lo spirito dell'amore di Dio, solo la sua verità e libertà possono soddisfare ciò che è il nostro vero io, la nostra anima e cuore anelano. Solo lo spirito dell'amore di Dio, come Gesù ce l'ha mostrato a prezzo del suo sangue, non la religione. È come quando ti innamori di una donna mandata da Dio. Vi siete mai innamorati?
Sì.
Io sì. Prima volta mi sono innamorato, avevo 17 anni. Comunque, lunga storia. Mi pare che l'ho già raccontata, Angelina, no?
Sì.
Non
sì.
Voglio annoiare con le mie storie. Allora, sei innamorato. Una donna mandata da Dio. Una fanciulla tra le fanciulle. Ecco, dove preferiresti vivere? Su di un'isola piena di miniere d'oro, diamanti, argento, zinco, rame, tutte le miniere che vuoi, che poi potrai sfruttare prima o poi. Oppure su di un'isola senza miniere ma con questa fanciulla. Mm. Che preferiresti? E allora a cosa servono tutti questi soldi delle multinazionali?
Vero, sì.
Che mangiano dollari alla mattina, euro a mezzogiorno e gioielli arrugginiti alla sera, se li mangiano. Disse una volta un capo indiano che aveva capito com'era il cuore di quelli senza Dio, visipalli, di americani, colonizzatori chiamiamoli, gli disse, ti traduco dall'indiano.
Ah sì?
Non è che conosco l'indiano, ma ce l'ho scritto in italiano. Gli disse, uomo bianco, un giorno capirai che non puoi mangiare il denaro. Ascoltarono i bianchi? Niente.
No.
Niente. E questa è la verità che il Salvatore Gesù ci ha portato. Non dobbiamo lavorare tutta la vita maltrattando, tradendo i migliori amici per ottenerla, come fanno i multinazionalisti per ottenere questa verità, questo amore. Ma possiamo riceverla gratis, in dono, da quell'emissario che si chiama Gesù e che Dio ha mandato dal cielo. Ed è Lui, Gesù, ti assicuro. Io ne ho avuto esperienza personale. Non parlo di prediche cretine. Dio è amore, Dio è potente, Dio... Senti, io ci sono passato. Questo ti sto testimoniando, non ti sto predicando. Gesù non è una delle tante religioni fasulle, è una esperienza. Gesù è la verità, vera, 24 carati, forse 25. Basta che gli chiediamo di entrare nel nostro cuore, un cuore destinato alla morte, e quindi lui entrerà, cioè il suo Spirito Santo, è una cosa spirituale, no? Come entra? Nello spirito. E allora non ci sarà bisogno di andare in qualche speciale edificio per riceverlo, perché il suo Spirito Santo sta bussando alla porta del nostro cuore adesso, angelo, Apocalisse 3:20.
Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Apocalisse 3:20.
Chi aprirà?
Io.
Gesù non è come il diavolo, uno stupratore che sa che c'è una giovane donna sola in casa, sfonda la porta per stuprarla. No, caro, Gesù non fa così. Gesù bussa.
You know, like the painting, they said that this guy made a painting, I forgot who it was.
No, I don't understand, you have to speak
This
clear.
Man, he made a painting Jesus knocking on a door. And they said, it's so nice, everything, except you forgot something. He said, what? You forgot to put a handle. He said, well, that's the actual whole story, he said. There isn't a handle, and Jesus just knocks. The
Angela,
handle's on the inside.
Angela, a te.
Ha detto come quel dipinto che è stato un dipinto famoso che è stato fatto con Gesù che bussa a una porta di una casa. E, gli hanno chiesto al pintore, ma perché questo dipinto non ha una maniglia? La porta non ha una maniglia. E Gesù ha detto perché la porta si può aprire solo da dentro.
Wow.
Gesù non apre da fuori.
Wow, gloria a Dio. Alleluia. Comunque non è pintore, è pittore.
Pittore,
sì.
Ok. Giusto.
Ti devo dare una piccola multa.
Oh, grazie.
Sì. Allora, gloria al Signore. Cos'è che hai letto, Angela?
Ho letto Apocalisse 3:20.
Gloria a Dio. Devo andare alla prossima scrittura, Romani.
Romani 10:13.
Grazie.
Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore
sarà
salvato.
Wow.
Romani 10:13.
Non dice che non appartiene alla mia religione?
No.
Alla tua?
No.
Alla sua?
No.
Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Non hai bisogno di andare al negozio a comprare la candela. Io compro una candela più grossa, così almeno prende più benedizione. Una candela di 10 kg ma mi compro. No, caro. Non c'è bisogno di questa robaccia. Basta Gesù Cristo. Tutto il resto sono... Avete la lista, no? Cretinate, fandonie, baldraccate, perde di tempo, fariseiate. Va bene? Meno male che noi religiosi li amiamo così tanto. È la loro religione che è fumo negli occhi per noi. Avanti, avanti, ragazzi. Andiamo nelle strade a cercare...
Grazie, Signore.
...gli amici atei che vogliono diventare cristiani.
Sì. Amen.
Alleluia. Quindi se ora, qui, adesso, ti apparti solo pochi secondi, amico ateo, per dire ho capito chi sei, Gesù, adesso. Gesù, perdonami i miei peccati e le volte che ti ho respinto. Capisco che non sei solo una delle tante religioni umane.
Amen.
Gesù, apro il mio cuore e prego al tuo Spirito Santo di entrare in me, di farmi parte della tua famiglia divina.
Amen.
Grazie Gesù per aver pagato per tutti i miei peccati col sangue del Calvario. Gesù, ti dono il mio cuore.
Grazie, Signore.
Non devi fare nient'altro.
Amen.
Non devi batterti il petto, non devi andare a baciare statue, non devi andare lì a guardare i cadaveri dentro le chiese, lì, i cadaveri di santi morti mille anni fa, che sono così conciati male. Quello lì non è il santo è in cielo, bello, bellissimo. Quello lì è un cadavere incadaverito, putrefatto. Per cortesia, fa spaventare i bambini. Ma la volete smettere, religiosi?
Non solo i bambini.
Ma religiosi, andate nelle strade, aprite le vostre banche e date un po' di... C'è gente che ha fame, ma non solamente come fa il Papa Pacciamama, va nel negozio davanti alle videocamere, compra 10 euro di cibo, va fuori, dopo che tutte le videocamere sono focalizzate, le va a regalare al mendicante sulla panchina. Ma aprite le banche e i vostri miliardi di euro e distribuite i soldi che avete rubato delle offerte che l'hanno data a Santa Caterina, a Padre Pio, a Madre Pia.
You know that,
guarda, fammi cambiare discorso, va, perché c'è Angel che già mi guarda in certo modo.
I was in a cathedral, and there inside some, I forgot where, a glass box, there was a mummy, you know, like a mummified skeleton, you know?
Già dice, ero in una cattedrale.
A glass box.
Una
scatola degli errori.
Scatola di, no, una scatola di vetro, c'era un cadavere, una mummia. Era un scheletro di
non
un santo.
Non era una mummia, era uno scheletro.
Sì, di un santo.
And there was somebody praying next to it.
E qualcuno che stava lì vicino pregando,
sì,
al santo.
Sì. Cioè, queste sono le cose che fanno scappare gli atei dalle religioni. Sono queste cose sciocche. Non c'è nessuna santità, perché non sono nella Bibbia, non sono nel Vangelo, sono invenzioni di questi politici religiosi per attirare le masse, si chiamano le reliquie,
il dente
di San Giusto, l'orecchio di quell'altro. Caro amico ateo, se hai pregato sinceramente questa piccola preghiera che adesso ho fatto, se l'hai fatta anche tu, se hai chiesto, devi solo dire Gesù ti ricevo e basta, perdonami i peccati e basta. E poi puoi essere battezzato con l'acqua spirituale della Bibbia, acqua spirituale della Bibbia. Ha detto Gesù Giovanni 4, chi beve di quest'acqua non avrà mai più sete, è un'acqua spirituale. E quindi è il battesimo dello Spirito Santo. Quindi caro amico, permettimi che ti chiamo ex ateo, se mi permetti, se hai pregato sinceramente, ora lo Spirito di Cristo è nel tuo cuore e ora Gesù ti dice, Angela, Giovanni 14, 1 a 4.
Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio
e abbiate fede anche in me.
Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei forse detto che io vado a prepararvi un luogo. Quando
tornerò,
sarò andato,
e vi raccoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi.
E nel luogo dove io vado, sapete anche la via. Giovanni 14, 1 a 4.
Giovanni 14, 1 a 4. È la via, caro amico ex ateo. A questo punto, se hai pregato col cuore, ti posso chiamare fratello. Caro mio, pensavo per arrivare a quello degli altri, devi prima distruggere la bugia. Non puoi edificare una casa in cima a una casa sgangherata, senza fondamenta, basata sulla sabbia. Devi distruggere il vecchio. Angela, vai da Geremia 1 per cortesia, nostro fratello Geremia, che Dio lo manda a svellere, distruggere.
10?
Non lo so, credo.
Geremia 1:10. Vedi, io ti stabilisco oggi sulle nazioni e sopra i regni, per sradicare, per demolire, per abbattere, per distruggere, per costruire e per piantare. Geremia 1:10.
Capito? Prima che piantiamo l'amore di Gesù, la salvezza di Gesù, la verità di Gesù nel cuore degli atei, dobbiamo distruggere, svellere, sradicare, disintegrare le bugie del diavolo, le bugie religiose che fanno scappare la gente da Gesù. E questo ho tentato di fare questa mattina, se per caso mi vedete un po' arrabbiato. Sono arrabbiato col diavolo, con le sue religioni, che invece di predicare un Gesù del Vangelo, predico un Gesù dei soldi, un Gesù del controllo sulle masse, un Gesù delle liturgie degli uomini, religioni secolari, false. Avanti con Gesù, è solo Gesù. La prima chiesa non ha fatto altro che predicare Gesù e nient'altro che Gesù, e ha vinto il mondo. Oggi sono qui a predicare Pacciamame, Santerellini di qua, la Santa di là, l'ausiliatrice, la mediatrice, lo zio, il nonno. E il cristianesimo viene distrutto da questi pelandroni. Oh Dio, dacci Gesù e solo Gesù, nient'altro che Gesù. E allora Gesù ha detto, del luogo dove io vado sapete anche la via, Giovanni 14, 4. E la via è appunto quello che ho cercato di parlare fino adesso, che sono ormai arrivato al finale. Te lo dico nelle parole di Gesù. Angelina, verso 6, Giovanni 14.
Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Giovanni 14,4.
Capito? Non per mezzo della religione, non per mezzo di una ausiliatrice, una mediatrice, una regina del cielo. No, caro. No, no, niente affatto. Solo Gesù. Gesù Cristo. Per questo che le chiese sono piene di gente che non è salvata, che in cielo ci arriverà col binocolo, perché cercano mille vie tranne Gesù, tranne quella vera. Grazie agli imbroglioni, falsi profeti. È vero che il peccato ci separa da Dio e ovviamente nessuno di noi piace sentirsi peccatori. Però lo siamo, però ecco una buona notizia. In Cristo Gesù non lo siamo più. Leggiamo, Angela, 1 Giovanni 3,9.
Chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccare perché è nato da Dio. 1 Giovanni 3,9.
Non può persistere nel peccato perché è nato da Dio. Capito? La sola condizione è che stiamo guardando Gesù e allora non pecchiamo perché siamo perdonati ogni volta che ci pentiamo. Quindi le buone notizie sono queste, anzi ce ne sono delle altre, anche se pecchiamo, caro amico ateo, ascolta, Gesù ci perdona ogni volta che ci pentiamo, Angela, 1 Giovanni 1,8 e 9.
Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità.
Quanto costa?
1 Giovanni 1,8 e 9.
Solo un pentimento. Che meraviglia, che Dio, che Salvatore, che amore, che futuro, che regno dei cieli, che fratellanza, che verità, che gioia. Gesù entra nel mio cuore, voglio tutto questo.
Amen.
Alleluia.
Alleluia.
E adesso che facciamo? Adesso se lo desideri, caro ex ateo e fratello nuovo, se vuoi, se pregato con tutto il cuore, se lo desideri, puoi richiederci un piccolo corso biblico profetico che noi inviamo gratis. È una cosa che Dio ci ha dato, interpretazione delle profezie bibliche del futuro. Per inciso, noi non vendiamo assolutamente niente, nessuna paura, non vendiamo acqua santa, non vendiamo collanine magiche religiose, no, no, no. Tutto quello, non vendiamo niente e di tutto quello che pubblichiamo è tutto gratis. Viviamo di offerte, assolutamente volontarie, nessuno ti chiederà niente e siamo molto grati per i fratelli volenterosi che ci aiutano, nessuno è obbligato. Per il quale Dio li benedice come ha promesso, ma non chiederemo niente a nessuno. Come è scritto, Angelina mi aiuti, Matteo 10, 8 e 9.
Guarite gli ammalati, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non provvedetevi d'oro, né d'argento, né di rame nelle vostre cinture. Matteo 10, 8 e 9.
Né oro, né argento, né rame, né banche dello IOR, né banche protestanti, né banche cattoliche. Provvedetevi dell'amore di Gesù e mentre andate, io il Signore, dice Gesù, provvederò.
Amen.
Gesù, grazie per il tuo amore, Signore. Caro nuovo fratello, ti amiamo, ti diamo il benvenuto tra gli amici di Gesù. Giovanni 15,15, Gesù ci chiama amici.
Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore, ma vi ho chiamato amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Giovanni 15,15.
Non siamo schiavi di Dio, siamo amici. Ci sono religioni che dice noi siamo schiavi di Dio. Non siamo schiavi di Dio. Gesù è venuto col suo sangue per farci diventare amici, per purificarci dai nostri peccati. Gesù ci chiama amici e se ti fa piacere, caro amico, mandaci notizie. Richiedi il corso profetico. Noi non lo mandiamo se uno non lo richiede. Non abbiamo da sprecare. E ti risponderemo di sicuro. Promesso, se siamo in vita, se Dio vuole, le nostre possibilità. Promesso. A me mi chiamano fratello Giuseppe. E i nostri indirizzi quali sono, Angela?
La nostra radio è radioblast.net. Poi la nostra email dove potete scrivere è radioblaststudio@gmail.com e su YouTube FR Giuseppe Radio Blast.
Ripeti solo l'indirizzo principale.
È l'indirizzo email dove potete scrivere e chiedere tutto quello che vi serve. È radioblaststudio@gmail.com.
Ecco, radio, ecco, va bene. Angelina, sì. Io avrei finito il messaggio.
Allora ascoltiamo un canto insieme, quello di Marcello Marocchi che dice Dio aspetta. Dio aspetta, ma fino a quando aspetta?
Adesso non ho tempo, devo andare in bicicletta, tanto Dio aspetta. Lavoro giorno e notte, mi devo riposare, Dio può aspettare. Io devo andare a scuola, ho tanto da studiare, poi c'è la palestra e ci devo proprio andare. Domani vedremo, ma oggi non posso, no, non parlarne né adesso. Godiamoci la vita, ancora non c'è fretta, tanto Dio aspetta. È vero, sono vecchio, ma non tanto da crepare, Dio può aspettare. Aspetta fino a quando, fino al giorno che il tuo respiro rimane con te, poi come un ladro arriva di notte, il tempo è finito, il cuore non batte. Sigaretta, tanto Dio aspetta. Il tempo per pensare lo devo pure avere, Dio può aspettare.